Ciao a tutti, siamo arrivati al 13 aprile, è esattamente un mese che abbiamo cominciato a lavorare su questa chat, vediamo per quanto tempo ancora lavoreremo, minimo almeno 40 giorni, né? Perché sull'arca quello era il tempo stabilito, no? Anche se è simbolico, però chi lo sa. E il lunedì dell'angelo, che cosa vuol dire? Questa cosa di santificare in qualche modo un lunedì, quando di solito noi festeggiamo la domenica. Allora, perdonatemi, l'intuizione che mi è venuta, può darsi che magari convinca anche voi, no? Se il settimo giorno il Signore si riposò ed era appunto, compito nostro cominciare a lavorare. Allora possiamo immaginare che la domenica, quindi la Pasqua come era ieri, sia il momento in cui ci si mette al lavoro, però ci si mette al lavoro in maniera solare, festosa. Quando poi, invece che, perché la domenica è il giorno del sole, no? Quando da sole passo a luna, perché lunedì è governato dalla luna, e che luna c'è in cielo in questo momento? È una luna molto calante. Se voi avete avuto la possibilità di guardare il cielo la settimana scorsa, dopo il plenilunio di mercoledì, potreste aver visto che c'era una sottile coppa, una strisciolina scura, che praticamente era come se contenesse il resto della luna, che invece era bianca, dorata, luminosa. E c'è qualcuno che dice che paragona quell'immagine, la paragona alla coppa del Graal, che sapete che è un simbolo altissimo, che rappresenta, molti dicono, tante leggende, però alla fine, andando proprio a fondo al suo simbolismo, la coppa siamo noi, è il nostro cuore che deve essere in grado di accogliere l'energia solare. Quindi i giorni della Pasqua rappresentano anche questo. Alcuni dicono che in quella strisciolina sotto c'è scritto Parsifal, come se ognuno di noi potesse essere un cercatore che parte dalla tavola rotonda e va in giro per il mondo a cercare questo Graal, che poi l'essenza suprema. Quindi la luna è già cominciata a calare da oggi, che è lunedì, che poi è il suo giorno, che è dedicata all'angelo, e gli angeli, molte tradizioni sono proprio collegate con la luna. Se chi per caso si volesse interessare di Kabbalah, sa che le gerarchie angeliche sono collocate a seconda della loro grandezza nei pianeti, che poi i pianeti rappresentano gli stati della spiritualità. Queste sono cose che a me affascinano molto, però non voglio turbarvi se non vi interessa, poi ognuno può fare le ricerche che vuole. Comunque, la luna è abitata dagli angeli in qualche modo simbolicamente. E questa luna che cala, noi possiamo adesso utilizzarla sempre per il nostro lavoro. Qui sull'arca le lunazioni ci fanno comodo, quindi possiamo continuare il lavoro di purificazione, di pulizia del nostro essere. E perché man mano che la luna cala, possiamo perdere delle parti di noi che non sono vere, che sono nocive, che non ci occorrono. E il lavoro dell'invocazione che abbiamo fatto la settimana scorsa è utilissimo perché mette insieme tanti fattori. Se veramente noi quei 5 punti li andiamo a analizzare in profondità, ci accorgiamo che lì fatto bene c'è tutto. Perché c'è la possibilità di sentire che sto in presenza. C'è la possibilità di creare un nuovo film della mia vita. c'è la possibilità di capire che questo film è nelle mani del mio centro interiore, pensate, è forte come immagine. E poi c'è la possibilità di diventare talmente generosi da volerlo espandere a tutti, quindi sentire l'unità, rientrare nell'uno e basta con la fratellità. E poi alla fine c'è questa grande cosa del ringraziamento, che ringraziare, sapete che molto spesso viene proprio usato come mantra, grazie, 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 viene detto in alcune tradizioni. Nel momento in cui davvero riesci a dire grazia, c'è una trasformazione dentro al cuore, cioè ti si apre il petto. Perché o lo dici automaticamente e non ha senso, ma se lo dici credendoci, c'è un chakra che si apre. E quindi un ammorbidimento e veramente un senso di gratitudine che poi porta alla gioia, perché poi alla fine tutto questo ci deve portare alla gioia. Non è che è una cosa fatta per dovere, è fatta proprio per ritrovare la vera essenza del nostro essere qui sulla Terra. E quindi questi 5 punti, se siete riusciti a ridurli a poche frasi, qualcuno me l'ha mandato, qualcuno sicuramente già da tempo ce l'ha, non so se l'ha voluto rivedere, se ha voluto capirlo in modo ancora più profondo. Comunque nella MPA la pratica che viene fatta subito dopo la discesa zero, così come già vi avevo annunciato, arrivo a zero, mi sento bene, c'è questa acqua che purifica anche la pianta dei miei piedi e poi dico queste 5 frasi, ma credendoci profondamente, sentendo che è vero quello che dico. Perché la cosa importante è l'intenzione con cui le dico. Quindi è un'intenzione di fede, di fiducia in quello che sto dicendo. Poi vi avevo anche detto che avrei completato la descrizione della tipica attività di meditazione dell'MPA, spiegandovi che finita l'invocazione si parte con la respirazione e questa respirazione lo dico per quei 5 che sono nuovi e che sono tenerelli e che mi stanno molto a cuore perché stanno seguendo proprio come se stessero a un corso introduttivo e li saluto. E quindi voi che cosa fate? Respirate, mettete attenzione al respiro. Inspiro e mi rendo conto che sto inspirando, espiro e mi rendo conto che sto espirando. In più ci metto una cosa molto grande, molto seria. Ma prima di dirvi che cosa ci metto, vi voglio raccontare una leggenda antica che però credo che abbia dei riferimenti con gli apocrifi, perché pare che Dio, quando creò il mondo e creò le gerarchie celesti, pare che abbia avuto un debole per la decima gerarchia, che saremmo noi, che saremmo gli umani. Sapete che sopra di noi ci sono altre 9 gerarchie, se volete potete anche fare riferimento a Dante, che nel paradiso fa tutta questa graduatoria di grandezze e di santità, no? È come se fossero le emanazioni che dall'uno cosmico escono e pian piano si materializzano per modo di dire, perché poi nella vera materia ci siamo noi, però si densificano pian piano e fino ad arrivare all'uomo. L'uomo fa parte delle gerarchie, sopra di noi ci sono gli angeli, sopra ancora gli arcangeli e poi virtù, potestà, dominazioni, cherubini, serafini, insomma, questa vedetevela voi perché poi ognuno le chiama a modo proprio. Comunque, quando appunto fece questa creazione, chiese agli angeli e agli arcangeli di inchinarsi davanti all'uomo, all'uomo Adamo, al primo uomo, quello ancora cosmico, che ancora non era entrato nella divisione e che però si sapeva che avrebbe dovuto frammentarsi per sperimentare. È quello che stiamo facendo noi. Noi siamo frammenti del vecchio Adamo, grandioso, sacro. Quello che è stato portato in alto quando simbolicamente Gesù è sceso nel limbo, così come ci racconta Dante Alighieri sempre. E che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo il lavoro che ci è stato proposto e che abbiamo accettato di fare, questo ricordiamocelo sempre. Comunque, alcuni arcangeli non vollero inginocchiarsi davanti a noi, davanti all'antico Adamo. E vabbè, insomma, detto tra parentesi, pare che siano loro poi gli spiriti ribelli. Ora però non stiamo a vedere questo. Vediamo soltanto che dissero e per quale motivo, che cosa ha di più grande di noi, questo uomo che hai creato, questa decima gerarchia. E il Signore rispose: è capace di dare un nome alle cose. Dare un nome alle cose. Che poi, se ci pensate, questo è un testo apocrifo, però andate in quelli sacri, nella Bibbia, viene proprio detto che ad Adamo è stata data la consegna di dare il nome agli animali, di dare il nome alle cose che vedeva, al creato. Quindi dare il nome è un qualche cosa di molto forte se ci pensate, no? Perché il nome, alcuni non lo dicono proprio perché è sacro, qualcuno ha il nome segreto, rivelare il proprio nome è come per gli indigeni farsi fare una fotografia, come se ti rubassero l'anima, no? Quindi ha questo valore intenso, forte. E nel momento in cui io do il nome, pensate. Genitori, chi è stato genitore, pensate alla meraviglia di scegliere il nome per il proprio figlio, no? E creo un contatto molto intenso nel dare il nome, già nel pronunciarlo, nel darlo addirittura è ancora più forte. Quindi chiamare per nome una persona cara, soprattutto se è cara, ti dà una bella emozione se la senti in profondità. È il suo nome, è qualcosa di suo intimo e mi dà la possibilità di fare come un salto spirituale e di raggiungerlo. Così come noi adesso da case a case, che siamo sparsi un po' dappertutto, non ci possiamo vedere, però ci parliamo, no? Se io nomino i vostri nomi, se io adesso non li dico perché siete 98, e quindi poi se no qualcuno rimane geloso, però dentro di me a volte lo dico, vi penso con il vostro nome, perché io i nomi ce l'ho tutti qua nella chat, voi tra voi forse non vi conoscete tutti, però quando io vi penso in qualche modo vi sto contattando, no? E così potete fare voi quando volete entrare in contatto. Pensate un po' quanto sarebbe bello, quanto è bello entrare in contatto con qualcosa di molto alto, non soltanto con una persona cara, che pure è bellissimo, ma posso entrare in contatto con un'energia altissima. Posso trovare un nome che chiameremo supremo, un nome supremo che mi metta in contatto con questa sacralità, con questa mia origine. Quello che io chiamo padre è quello che comunque è l'origine di ogni cosa, oppure con un maestro, con una guida, con un tipo di forza, con un tipo di energia che io voglio evocare, anche se io dico la stessa parola forza, se dico la parola luce, sono tutte potenze insite nella vibrazione del suono, nell'armonizzazione di vocali e consonanti messe insieme, cioè è il verbo, o logos, dicevano, no? In Grecia, il logos, il verbum, È una cosa talmente preziosa che appunto la vogliamo usare. Allora, Padre Mariano, questo ci ha suggerito di usare come mantra la ripetizione del nome supremo. Quindi ognuno di noi farà un lavoro oggi con l'aiuto dell'angelo del lunedì, se volete, o comunque con i vostri maestri, con il vostro diario, di cui poi parlerò. E entrate in contatto quindi con questo nome, trovatelo e quando entrerete quindi nella vostra meditazione, questo sarà il lavoro. Ripeterlo mentalmente abbinandolo al respiro, in modo che in qualche modo la mia mente viene incantata. E qualsiasi mantra lo potrebbe fare ed incantarla se riesco a ripeterlo, no? Anche una cosa semplice, mare, spiaggia, qualsiasi parola. Ma se quella parola ha per me anche un valore che mi fa vibrare il cuore perché mi mette in contatto con qualcosa, ecco che magari la mia attenzione è più attenta. Scusate il gioco di parole. E rimango più concentrata perché ho questa forza qui. E questo è il termine della meditazione, perché si continua fino a che non suona il timer, perché viene chiesto di mettere un piccolo timer, oramai con i telefonini è facile, per non superare la mezz'ora. Non si supera la mezz'ora, i primi tempi soprattutto. Perché non siamo bravissimi a sguazzare nel mondo astrale in cui potremmo incorrere andando in una sorta di dormiveglia che potrebbe succedere, però noi vogliamo evitarlo, vogliamo la presenza, quindi essere svegli in quello che stiamo facendo, non lasciarsi andare, quindi dopo la mezz'ora il rischio c'è di lasciarsi andare. Quindi non appena suona il timer, prendo un bel respiro, se voglio conto fino a 5 e poi pian piano apro gli occhi ed è terminata la mia meditazione. La ricapitoliamo, discesa a zero, invocazione, ripetizione del nome supremo con il respiro. Ecco, alla fine è abbastanza semplice, no? Mi sembra. E mi sembra anche molto ricca, molto ricca. Nella prima fase del rilassamento mi devo ammorbidire, devo rinunciare a molte delle mie tensioni che mi sembrano così importanti. Nella parte centrale, quella dell'invocazione, sto veramente dando un colpo di vento luminoso al mio essere, perché è come se entrassi in contatto col potere che c'è dentro al mio io più profondo, e poi mi sento anche nel giusto, nel buono, e poi finalmente entro in uno stato di, boh, vogliamo chiamarla adorazione, come volete, comunque di ritrovamento del prezioso, del luminoso. E quindi, mentre nella fase di rilassamento io mi appiano, nella fase della invocazione ritrovo dentro di me tutte queste forze, nell'ultima fase, nel nome supremo, le mie forze, vanno proprio verso l'alto. E si collegano con l'uno, con tutto ciò che è lo scopo della nostra esistenza, lo scopo di ritrovare l'unità e di ritrovarla con il sorriso, ritrovarla godendo dell'attimo presente, delle piccole cose, della gioia. Tra poco suonerà la campana, entriamo nella meditazione, questa volta con un corredo preciso di come va fatta una meditazione profonda. A tra poco.